SBS Italian.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. L'ospite di oggi è uno dei migliori violinisti del mondo, un amico ed uno degli artisti italiani più apprezzati all'estero. Do un virtuale benvenuto in Australia ad Alessandro Quarta. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti, ciao Lorenzo, come stai?
Benissimo, benissimo, grazie mille per la disponibilità. Alessandro, sappiamo che sei impegnatissimo e... Ale, non abbiamo neanche iniziato, che mi devo subito correggere, perché in realtà ho sbagliato a darti il benvenuto, dato che tu ci sei già stato in Australia, vero?
Sì, è vero, un bel po' di anni fa, molti anni fa, però diciamo che non hai sbagliato, perché io ho una voglia matta di venire in Australia, quindi buona la prima, dai, e un buon augurio per ritornare quanto prima.
Noi ti aspettiamo, perché veramente sentirti suonare è tanta roba. Infatti Alessandro Quarta, salentino di Lecce, ma direi da Lecce alla conquista del mondo, perché tu sei uno di quelli che è diventato popolare prima all'estero e poi in Italia. Questo per noi è un tema molto importante, lo puoi ben immaginare, perché in qualsiasi comunità di italiani all'estero, no, ci sono storie simili, in poche parole, gente che non è stata apprezzata nel modo giusto nel nostro paese e quindi certi meriti se li è andati a prendere altrove. Perché pensi che questo succeda in generale e perché pensi che sia successo con te?
Io credo che questa cosa sia successa, non succede in assoluto con me, anzi ci sono nomi ben più grossi, ma molto 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 più grossi di me a cui è successa cose simili. Possiamo parlare di Tito Schiva, possiamo parlare di Caruso, possiamo parlare, per quanto riguarda per esempio la musica, Caruso con Napoli, possiamo parlare di tanti nem profeti in patria, no? Se io non avessi dato uno sguardo molto importante nel mondo del pop, del rock, di ciò che comunque mandano delle emozioni, sarei rimasto sicuramente un personaggio importante, ma molto etichettato. A me le etichette danno molto fastidio, in quanto la penso come il grande Leonard Bernstein, che diceva che non esiste la differenza di etichette musica classica, musica leggera, musica pop, musica rock. Esiste la musica, punto, cioè musica bella e musica brutta. Di conseguenza, io non mi reputo neanche un musicista, neanche un violinista, io mi reputo un pittore. Perché questo? Perché adoro questa immagine, l'immagine di dipingere nell'aria le mie emozioni. E come pennello uso il violino e come colori uso le mie emozioni e cerco di dipingerle nell'aria per farle vedere a chi mi ascolta. E credo che questa immagine sia stupenda, lasciando da parte tutti gli stili musicali. Cosa vuoi dire a uno come Santana, o uno come Freddie Mercury, o uno come Led Zeppelin, o uno come... cioè, non è possibile. Eppure non è che hanno fatto storia della musica o composizione o quant'altro, abbiano fatto grandi cose. Scrivono se stessi, scrivono ciò che hanno dentro e si emozionano, e quindi di conseguenza emozionano chi li ascolta. Sicuramente ci vuole meritocrazia, sicuramente la devi saper fare benissimo, non bene, perfetto ciò che fai, però la conoscenza deve bastare affinché tu possa far parlare di te nel miglior modo possibile e non nel miglior modo accademico possibile, che è diverso. A me tutto ciò che è accademico dà fastidio, tutto ciò che è reale, che è sincero e che rischia di rimanere nell'enciclopedia, beh, questa è una cosa meravigliosa.
Beh, questo credo si evinca anche da un po' dal tuo modo di presentarti. Non parlo soltanto di come ti vesti, diciamo dell'immagine di violinista rock, ma parlo in generale proprio di come ti muovi sul palco e di quello che fai. E fammi sottolineare, quando dico che il tuo talento è stato riconosciuto parecchio all'estero, non parlo a caso, fammelo sottolineare perché te lo meriti. Oltre a ricordare che sei stato ufficialmente riconosciuto da Montecitorio come miglior eccellenza italiana nel mondo, faccio giusto qualche nome di artisti con i quali hai collaborato: Lenny Kravitz, Carlos Santana, Celine Dion, Robin Williams, Joe Cocker, Liza Minnelli, e mi fermo, va, perché già mi gira la testa. Dico, sono nomi impressionanti. Banalmente, com'è stato lavorare con questa gente e con chi ti sei trovato meglio?
Com'è stato? È stato sublime, meraviglioso, perché ognuno ha qualcosa da dirsi, una storia da raccontare, uno stile suo personale. Di conseguenza, vedi, tu quando accendi la radio, no? E ascolti, che poi sono le problematiche di oggi, apro una parentesi a questo, cioè tu quando ascolti questi grandi radio e che la canzone è già partita, tu al di là, anche se non sta cantando, metti magari la radio, ti ritrovi in quel momento in cui c'è soltanto il groove del brano, tu lo riconosci il sound, perché ognuno ha preso il rischio, la propria responsabilità di essere riconoscibile con un suo sound, cosa che oggi a livello mondiale lo sento veramente ben poco. Perché? Perché l'artista non si prende più la responsabilità di dire io, anche se rischio di non piacere alla massa, ma faccio quello a cui io credo, ok? Oggi invece c'è questa mania, di dare alla massa ciò che la massa desidera. Sì, ma oggi c'è la moda, poi domani ne vanno a sentire un altro, quindi tu non sei un artista, sei qualcosa che dà alla gente quello che vuole sentire. Io non credo in questo, io credo invece che tu ti debba prendere responsabilità. Ricordiamoci la storia dei Beatles, ricordiamo la storia di Jimi Hendrix, di gente che ha iniziato, di Pink Floyd stessi, che hanno iniziato un discorso musicale a cui pochi produttori ci credevano, che poi alla fine però sono stati, oltre che delle pietre miliari, sono stati anche dei capolavori, sono stati anche riconosciuti a livello mondiale come dei nuovi stili, dei nuovi sound che oggi come oggi sono impossibili da padroneggiare musicalmente, perché l'hanno creato loro stessi, e questa è una cosa meravigliosa in cui tu devi credere. Quindi loro mi hanno detto questo. Diciamo che colei che mi ha dato di più di tutti, non è stata menzionata, che è Didi Bridgewater. Didi Bridgewater con lei ha un progetto meraviglioso ed è una donna di una grinta sul palco che non ha idea, sto parlando di una che ha più di 70 anni, che però è la matrigna del jazz, colei che è l'ultima, insomma, dove la Fitzgerald a portare avanti il nome del sound, del black, della black music, del sacrificio della schiavitù, della sofferenza, ma anche della speranza, del blues, del soul. E con lei sono stati brividi dall'inizio alla fine, perché c'era un'attenzione maniacale in ogni nota che le facesse, con di conseguenza non potevi fare altro che ridarle quello che le si dava.
Ale, io ho avuto la fortuna di vederti suonare dal vivo durante un tuo concerto e sono rimasto letteralmente a bocca aperta, come tutti quelli che ti sentono suonare. Tra l'altro, in quell'occasione eravamo a Massa e io ho visto una cosa che personalmente non credo di aver mai visto, cioè una standing ovation per te dopo il primo pezzo suonato. Una cosa che, ripeto,
ricordo anch'io.
Io non l'ho mai vista, poi non lo so, tu forse sarai abituato, ma insomma sei abituato bene se è così. Voglio riprendere con te una conversazione che abbiamo fatto privatamente, non so se ti ricordi, eravamo nell'albergo.
No, c'erano infinità di grappe davanti a noi che ci facevano compagnia, una sì. Serata meravigliosa, stavo parlando anche il livello culturale di quella sera era meravigliosa, perché si parlava di musica, si parlava di progetti, si parlava di... No, come posso dimenticarlo, bellissimo.
Ecco, infatti, visto che era un po' troppo tardi, perché erano oltre le 4, abbiamo dovuto troncare un po' quell'argomento. Proseguiamolo qua. È un argomento che ti sta molto a cuore, perché tu ti spendi tantissimo per cercare di trasmettere certi valori ai ragazzi e parte della tua missione artistica, correggimi se sbaglio, è avvicinare i giovani alla musica classica. Le parole chiave di quella nostra chiacchierata notturna furono studio e meritocrazia. Un po' ci ricolleghiamo a quello che hai detto prima. Lascio proseguire te su questo tema.
Ma guarda, sì, certo, grazie. Allora, il discorso della musica classica è semplice. Basta col parlare della musica classica. Parliamo di nomi, e cognomi. Ti faccio un esempio. Se una persona dice ti piace il rock, magari quella persona il rock non piace, ti dice no, non mi piace. Poi però va a sentire un brano, non ci vuole, The Wall di Pink Floyd, che figata, bellissimo, ecco, questo è rock. Quindi non bisogna etichettare un brano con un genere o un artista con un genere. La stessa cosa si fa per la classica, perché quando io faccio questi concerti nelle università o nelle scuole, che meravigliose per i ragazzi, tanti ragazzi, ti parlo di 2.000-3.000 ragazzi, quando pongo la domanda ti piace la musica classica, ovviamente ci sono molte mani alzate, ma molte che dicono no, poi subito dopo pongo quest'altra domanda: chi ha visto il film 2001 Odissea nello spazio? L'hanno visto tutti. Vi piacciono le musiche? Sì, tutti quanti. Ecco, quella è musica classica. Chi ha visto Arancia Meccanica? Quel film capolavoro di Kubrick. Sì, abbiamo visto tutti. Vi piace la musica? Sì. Ecco, quello è Beethoven, con la nona sinfonia. Rifatto, sarà rifatto in tutti i modi, ma è Beethoven. E tanti altri, e via dicendo questi nomi. Quindi basta col parlare musica classica. Usiamo nome e cognome, quindi usiamo il nome Beethoven, usiamo Mozart, usiamo Bach, usiamo Wagner, usiamo Strauss, che sono tutti compositori, ovviamente, di 300, 200, 100 anni fa, che oggi, nel 2019, 40 anni fa e 30 anni fa, con Kubrick e con altri grandi registi, hanno usato queste musiche come colonne sonore, che sono poi diventate colonne portanti per il film, quasi come se mancasse quel brano, se mancasse quella musica, il film non avesse la stessa portata importante. Ecco, io vorrei che i giovani si avvicinassero al sound, all'amore, alla precisione, alla profondità della cultura classica. Perché? Perché anche i grandi del rock se lo hanno usato. Parliamo di Genesis, parliamo di Pink Floyd, parliamo di Led Zeppelin, parliamo di Guns N' Roses, Deep Purple, che hanno usato, ma anche i Beatles stessi, che hanno usato tantissimo le orchestre per usare il rock con gli strumenti acustici. Perché non è niente vero che un'orchestra o un violino non possa essere rock, ma scherziamo? Te lo faccio sentire io un rock con un violino, col mio violino del 1700, e poi mi dici se non è rock quello. Perché purtroppo viviamo in un mondo di etichette. Ti faccio un esempio: se io alle 2 di notte, vestito come sto io, mi conosci, con le catene, con gli orecchini, con la barba incolta, cammino con i jeans strappati, mi incontri di notte e magari mi sto per avvicinare a chiederti che ore sono, tu un altro po' chiami la polizia per dire questo mi ammazza. E magari sono io, ok? Dove vieni a pagare anche 50-60 euro per ascoltare il mio concerto. Poi invece ti si presenta una persona in giacca e cravatta e quello magari è un poco di buono. Ecco, purtroppo l'abito fa il monaco e oggi, mai come oggi, fa veramente, non il monaco, fa proprio il papa di queste situazioni. Quindi bisogna togliere le etichette, musica classica, e usiamo la parola emozioni. Emozioni, perché un'Europa di Santana, un The Wall di Pink Floyd o un Kashmir delle Zeppelin hanno le stesse emozioni di un Confutatis di Mozart, di una sol minore di Mozart. Vogliamo parlare del primo tempo della quinta di Beethoven? È un rock pazzesco, è una potenza incredibile. Il fatto che non ci sia un basso a quattro corde da suonare col plettro è una Stratocaster. Ho una Telecaster ancora più rock, una Gretsch rock batteria sul palco, non significa che non sia rock. Quindi questo è molto importante, perché ci sono molti brani, gli Scorpion stessi, ma anche gli Zeppelin, come anche i Beatles, come Eleanor Rigby per esempio, no? Che inizia con l'orchestra. Oggi faccio di tutto affinché i giovani, che sono la benzina del nostro futuro, bisogna riempire i teatri, basta con questi video che fanno vedere soltanto i bei fisici. Oggi si sta molto vincolati sulla bellezza estetica e poco sulla bellezza interiore, e questo è un problema enorme, ma non musicale, culturale. Ecco di cosa mi parlavamo quella sera, e che dobbiamo unirci tutti affinché queste cose debbano cambiare. Perché la cultura salva il mondo, non la musica, il mondo, l'essere umano.
Dimostri praticamente tutti i giorni, perché suoni quasi tutti i giorni, dimostri ad ogni tuo concerto che il violino e la musica, diciamo classica, ma a questo punto ho dei dubbi anche, ma hai messo dei dubbi pure a me, può essere divertente, può essere rock, può essere energica, può essere uno sfogo anche per questi ragazzi che oggi forse stanno vivendo un momento per quanto riguarda la musica.
Ma non è colpa loro, Lorenzo, ascolta. Sì. Se il problema è che se un giovane passa 7-8 ore a scuola e poi passa 3-4 ore in camera a fare i compiti e poi la sera se ne passa altre 4 con gli amici, non sta mai a casa, e quando sta a casa si guarda i programmi che ovviamente inducono a fare massa tra di loro, e quindi guai se non ti guardi quel programma perché poi esci fuori dal giro e ti devi vestire come ti dicono gli altri. E se poi magari ti ritrovi anche in una famiglia dove culturalmente non è importante o non importante, comunque addetta affinché tu possa mangiare cultura e avere il coraggio di dire ai tuoi amici: no, guarda, non me ne frega niente a me di quel vestito, di quel cantante, di quello, a me piace così perché mi piace. Ecco, il problema non è dei giovani, è dei media. Il problema è non conosco una radio in tutto il mondo, una radio popolare, importante, ok, dove comunque mettono tutti gli hit mondiali, che una volta al giorno possano mettere per almeno 2 minuti un brano di classica, ma non un brano di classica che sia anche stancante, perché lo dico anch'io che la classica stanca, e te lo dico io, cioè io che magari fai un concerto, non è che torni in macchina o a casa e ti metti Wagner, ma no, uno si spara in testa, metti un po' di jazz, un po' di pop, un po' di rock per tirarti su, oppure se vai a cena con una donna, con una bella ragazza o con un bell'uomo, se sei una donna cosa fai? Metti la Breverum? Non è possibile, metti qualcosa che possa invogliare dei sentimenti, delle emozioni. Ecco, è la stessa cosa e per quanto riguarda la cultura della musica classica, e qui io ti dico che ci sono dei film come 007 in cui una scena molto sensuale, ma molto sensuale, hanno messo il Cum Dederit di Antonio Vivaldi, un brano del 1700 e qualche cosa, di una sensualità e sessualità straripante, che davanti a quella scena era veramente, cioè, incredibile. Non hanno messo un brano blues, un brano così, no! Hanno messo un brano del 1700, Cum Dederit, del Nisi Dominus di Antonio Vivaldi. Fatelo a sentire, anzi andatevelo a sentire, ad ascoltare. L'opera si chiama Nisi Dominus, però il punto, il brano si chiama Cum Dederit, e immaginate questa scena, o immaginate una scena sensuale, è incredibile, incredibile. Quindi questo va a favore della grande musica, non della musica classica, della grande musica, perché io tutto sono tranne che un artista classico.
Alessandro, hai citato, anzi, Vivaldi, Mozart, Beethoven, insomma, tanti grandissimi. Potevamo citare anche Astor Piazzolla, non l'abbiamo fatto perché è la mia penultima domanda, perché quest'anno è uscito il tuo nuovo album, Alessandro IV Plays Astor Piazzolla, un grandissimo compositore argentino del secolo scorso. Questo è il primo disco con sonorità jazz registrato in 3D. Ci vuoi spiegare cosa significa e come nasce questo progetto che, lo ricordo, sta avendo un grande successo?
Assolutamente sì, però prima di fare questa cosa facciamo un rewind di qualche minuto e ritorniamo a Nemo Profeta in Patria. Bene, Astor forse è stato il re dei re di Nemo Profeta in Patria, perché lui, avendo cambiato il tango argentino, non poteva tornare in Argentina perché altrimenti lo uccidevano, nel vero senso della parola, perché è successo più di una volta che lo aspettavano da qualche parte per sparargli un colpo di pistola. Perché? Perché gli argentini ci tenevano moltissimo al loro tango, che lui aveva cambiato in nuovo tango, perché lui odiava che si ballasse al di sopra della sua musica. Qui diceva: non è musica da balera, questa è musica che ti viene da dentro e che deve uscire ed entrare dentro di te, non che balli a fare. Quindi io sono niente confronto il mio nome è niente confronto a quello di Astor. Veniamo alla tua domanda. Bene, Astor, io anche qui sto facendo di tutto affinché Astor, la musica di Astor, compositore prima di interprete, compositore perché è stato un allievo di Rachmaninoff e allievo di Ginastera, uno dei più grandi compositori argentini. Creolo anche lui, quindi sangue italiano e direi anche pugliese, perché il papà era di Trani e la mamma di Toscana, non mi ricordo di dove, ma era toscano, quindi il sangue proprio italiano lo è stato, per quanto in Italia non lo conoscessero, anzi è da una decina, da 15 anni che un po' si sente parlare bene di Astor Piazzolla, perché fino a una quindicina d'anni fa era soltanto per le palere del tango argentino. Io ho cercato, come ho cambiato il modo di suonare il violino, ho cercato di cambiare anche come lo vedo il tango di Astor. Bene, lui il suo tango lo ha impreziosito dell'emozione di nostalgia, di tristezza, di passione, però molto, molto attenta a non trasbordare nella sessualità. Quindi molto, molto, molto pulita da questo punto di vista, anche perché lui ha lavorato molto in Francia. Bene, io invece ho riportato il suo tango da dove è nato, quindi fine 800, metà 800, nei bordelli di Buenos Aires, dove il tango, quando il tango veniva ballato dai soli uomini nudi. E poi il più macio veniva scelto dalla prostituta più bella che era lì a guardarli. Ecco da dove nasce il tango vero e proprio argentino. Ovviamente il mio modo di suonare, che ha due particolarità che sono quasi simili, ha sensualità e sessualità, molto importante questa cosa, unita poi all'emozione della tristezza. Queste tre cose insieme, quando esplodono, fanno delirio, insomma, ecco, perché sono una tre cose importantissime che comunque vive, l'essere umano vive ogni giorno. Nel disco ho deciso di farlo dopo 2 anni di concerti, è stato registrato dai fonici più importanti al mondo per quanto riguarda il 3D, che sono tedeschi, soprattutto Stefan Zaradic e Stefan Bock, che sono due geni, due mossi per quanto riguarda il 3D, che sono anche gli unici a rifare, rimettere in 3D i grandi capolavori analogici, sia del classico che dei film, che del rock, che di tutto il resto. Beh, per me è stato un onore, ed è stato anche un disco candidato Grammy.
Beh, direi tanta roba veramente per Alessandro Quarta. È bellissimo anche tutta la tua spiegazione. Direi che in questa intervista ci hai fatto una lezione di musica, una lezione di storia e anche una lezione di buonsenso, se vogliamo. Sono veramente felice, Alessandro, di averti avuto e di aver portato la tua voce in Australia. A questo punto aspettiamo anche la voce del tuo fantastico violino, che è davvero un pezzo unico, io l'ho visto da vicino.
Sì, spero anch'io di ritornare quanto prima. Nella tua ormai meravigliosa Australia, ormai dico tua perché ormai sei di casa, quindi io quando sono venuto per la prima volta mi ricordo che era come se non fossi mai uscito dalla mia città, che è temperature meravigliose, le persone di un calore, di una bellezza inaudita, sono sempre cordiali, e il livello culturale altissimo, ti invidio da questo punto di vista. Quindi spero di ritornare quanto prima.
Ti aspettiamo, Alessandro. Prima di salutarti, quali sono i tuoi prossimi impegni?
Sono tanti. I prossimi impegni sono ovviamente appunto in tour in Italia e in Europa con Alessandro Quarta, Plays Astor Piazzolla, poi in quintetto, ma poi anche con il mio pianista, con il pianista Giuseppe Maganino, con cui girerò anche l'Italia e l'Europa, e poi con Roberto Bolle, con il mio Dorian Gray, poi con il volo. Il tour continuerà, ci saranno anche altre sorprese con i ragazzi del volo, tra l'altro nel loro disco Sony c'è anche la mia interpretazione di Con Musica Che Resta, fatto a Matera, e poi sto preparando il progetto del fine 2020, che sarà un progetto che adesso non te li posso raccontare. Però quanto prima, sicuramente poi i primi mesi dell'anno prossimo magari ne rifaremo un'altra e ti potrò raccontare meglio.
Beh, allora
un progetto importantissimo, molto 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 grosso.
Ci risentiremo senz'altro, ci ha ingolosito molto. Comunque io personalmente spero di vederti presto, perché sarò in Italia a breve, e niente, Alessandro, io ti ringrazio tantissimo e ti aspettiamo in Australia.
Sì, saluto tutti quanti, tutti coloro che ci stanno ascoltando adesso, e spero di incontrarvi tutti poi nei miei concerti in Australia.
Grazie Ale, ciao.
Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.